Com'era quel titolo che avete studiato sulla vittoria dello
Lo devo riferire. Brasiliano? Allora, ce n'erano tanti al ballottaggio, ma avrebbe vinto Bossa Neve.
Ok. Prima vittoria della storia del Brasile nello sci, poi insomma ve la raccontiamo un po' meglio. Buon pomeriggio a tutti e tutte alle 15:37 minuti, questa è Highlights XL, un saluto da Luca Parena.
E un saluto da Matteo Villaci.
Versione estesa anche questo sabato, seconda di tre puntate che da subito dopo il giornale radio delle 15:30 fino alle 16:30 dedichiamo allo sport, in particolare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, i contatti della diretta.
331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail se volete scriverci da qui alle 16:30.
Noi vi leggiamo, chiaramente, vi leggiamo anche se scrivete alla mail della trasmissione sport@radiopopolare.it. Iniziamo con una carrellata di segnalazioni perché ci sono un po' di gare
sì.
Si stanno concludendo, alcune anche proprio in questi frangenti. Qui davanti a noi abbiamo in particolare la gara di sprint femminile di biathlon sui 7,5 km, risultati un po' agrodolci.
Agrodolci, siamo fuori dal podio con la Vitozzi che sembra, cioè fino a poco fa era in quarta posizione, era in quinta perché è appena arrivata un'atleta norvegese che ha sopravanzato chiunque andando a prendersi l'oro.
Quindi ancora la Norvegia che dominatrice di queste Olimpiadi in questa prima settimana, perché siamo proprio al giro di boa. Come dicevamo prima proprio sulla sigla, slalom gigante maschile di sci, oggi stamattina, primissimo pomeriggio, si è conclusa la gara con la vittoria di Lucas Pinheiro Broten, primo...
Esatto.
Lì è il biathlon, stanno ancora cambiando le cose, quindi
esatto,
dobbiamo aspettare.
Ci sarà da aggiornare, sì.
Esatto, dobbiamo aspettare per dare i risultati di questa gara che si sta concludendo in questi momenti. Dicevamo però lo sci alpino, questo invece è definitivo, slalom gigante maschile, medaglia d'oro per Lucas Pinheiro Broten, prima medaglia storica per il Brasile nello sci di questo atleta nato a Oslo in Norvegia, ma che da circa un anno gareggia con il Brasile perché figlio di una brasiliana. Salutiamo tra l'altro Monica Paes, che
non è sua mamma,
Non è sua mamma, ma ce l'aveva fatto conoscere già prima, perché aveva vinto anche la sua prima gara di Coppa del Mondo in slalom speciale lo scorso novembre. Ha sopravanzato invece nella gara olimpica di slalom gigante gli svizzeri Marco Odermatt argento e Loic Meillard bronzo. Ci sono poi state le gare di sci di fondo, staffetta femminile, risultato che ha visto dominare la Scandinavia, Norvegia, Svezia, Finlandia sul podio. L'Italia ha chiuso sesta con Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Dicenta, Federica Cassol. E poi c'è stato anche lo sci freestyle, la gara di gobbe in parallelo questa mattina, gara femminile vinta dall'Australia con Jacara Anthony davanti a due statunitensi, argento, Jalyn Kauf e Elizabeth Lemley. Tra l'altro ho scoperto nel vedere questa gara stamattina che non conta semplicemente chi arriva prima al traguardo.
C'è anche un punteggio dato da una giuria. Lasciami correggere un attimo il pasticcio del biathlon iniziale, perché in realtà avevo detto correttamente all'inizio. La Kirkeide della Norvegia ha appena sopravanzato la coppia francese Michelon Jamonot, che erano al primo e secondo posto, e si ritrovano al secondo e terzo. Quindi podio che vede la Norvegia in testa e poi la coppia francese a seguire a prendere le medaglie che rimangono.
Questa è Highlights XL, noi siamo chiamati non solo a darvi conto per quanto ci è possibile, per le nostre capacità delle gare che si stanno svolgendo in questo momento, ma anche di fare un pochino sintesi di quello che è successo nella settimana, quindi diamo un breve punto della situazione. L'Italia ha al momento 18 medaglie, 6 ori, 3 argenti, 9 bronzi, sono una marea, sono veramente tante. Secondo posto al momento in classifica generale alle spalle della Norvegia, record per l'Italia alle Olimpiadi invernali è di 20 medaglie.
Ed è anche l'obiettivo dichiarato della spedizione, siamo a metà, Diciamo che non diciamo niente. Però, no, non diciamo niente. Bravo, che è un'ottima tattica.
Beh, momento di Matteo Villaci, ribattezzato il nostro Villaci Olimpico. Sì. Momento top della settimana per te, per l'Italia. Quale
allora, difficile scegliere, ti dico i primi due del podio, che sono il momento della staffetta del pattinaggio in velocità, quello lì emotivamente l'arrivo è stato molto
short
forte.
Track.
Sì, short track è stato molto forte, la staffetta mista. Oro e come siamo andati a prendercelo è stato davvero un momento emotivamente intenso. E però tocca dire la Brignone. Lì tutto quello che è successo, come si arrivava proprio alla mattina della gara e come è andata a finire, comprese le dichiarazioni di Federica Brignone dopo la vittoria dell'oro, rasentano il film. Quasi.
E fanno parte dei flash della settimana che sì. Vi diamo adesso nella copertina sonora di Highlights XL e andiamo ad ascoltarcela.
Clamoroso al forum di Assago, salta letteralmente il banco. E una delle medaglie più scontate dei giochi olimpici non va al favorito assoluto Ilia Malinin. Un programma costellato di errori di ogni tipo.
Campionesse olimpiche! Andrea Potter, Mario Laberhofer! Campionesse olimpiche Stefano,
bravissime,
medaglia d'oro,
bravissime,
voglio
la prendiamo,
voglio dietro,
la prendiamo,
doppio,
è oro,
doppio,
è oro,
è oro,
è oro, è oro, è oro,
campione olimpici,
è oro,
campione olimpici, Ryder Kaltner, spettacolo.
I disagree with this decision. Because I truly believe that we didn't violate any rules, rule 50, political propaganda, discriminational propaganda or racial propaganda is definitely not about this helmet. I think and truly believe that we are here today, we are able to enjoy sport and enjoy Olympics, it's also because of their sacrifice.
Proprio quando non cerchi qualcosa così tanto che lo... Però continui a lavorare per e lo fai con... Lo fai con serenità, lo fai con dedizione da tanti anni, perché questo non è un risultato solo di un giorno, ma è il risultato di un'intera carriera e secondo me è quello che ha pagato oggi. Una dedica va a tutti quelli che mi hanno aiutato tanti anni e quest'anno in particolare, ma a tutti quelli che ci sono stati in tanti anni, perché questo è frutto di un lavoro di tantissimi anni, quindi grazie mille.
Un risultato frutto del lavoro di tanti anni, ha detto Federica Brignone subito dopo l'oro che ha conquistato nella gara femminile di Super G. Era l'unica medaglia olimpica che le mancava, quella d'oro, e l'ha conquistata, caro Matteo Villaci, quando sembrava impossibile che potesse riuscirci, diciamolo chiaramente.
Per diversi mesi sembrava impossibile potesse tornare a sciare, e quindi davvero questa è un'impresa, tanti hanno detto la parola miracoloso, raramente si addice allo sport, però qui c'è davvero un grosso lavoro di volontà, un grosso lavoro anche di consapevolezza, secondo me, quello che lei ha detto tra le righe, arrivare in maniera leggera, sapendo di aver fatto tutto il lavoro che c'era da fare, sapendo, essendo sempre cosciente anche del dolore che si è attraversato, l'ho detto anche nell'intervista subito dopo aver vinto, quando le hanno detto questa vittoria cancella un po' tutto, le ha detto no, questa vittoria non cancella nulla, anzi arriva anche frutto di ciò che è successo e insomma quello che ci ha regalato lo sport in questo caso è davvero una storia incredibile.
L'importanza del percorso sottolineato da Federica Brignone e l'importanza del percorso immaginiamo che sia anche un po' nei pensieri di Ilia Malinin a partire da ieri sera, questo pattinatore fenomenale statunitense di 21 anni che sembrava destinato a dominare tutte le gare maschili di pattinaggio di figura e invece alla fine ha chiuso ottavo nella gara individuale maschile, ha spiegato di essere stato sopraffatto dalle aspettative che c'erano su di lui, e anche perché aveva eseguito nei mesi scorsi, è stato il primo a fare questa evoluzione pazzesca, il quadruplo Axel, una cosa mai fatta da nessun altro su una pista di pattinaggio, e faceva parte del suo programma di esibizione questo quadruplo Axel, ma alla fine non lo ha eseguito, è caduto per due volte, ha chiuso quindi all'ottavo posto. A grandissima sorpresa, la medaglia d'oro è andata all'atleta kazako Mikhail Shaidorov, e per Ilya Malinin questa immaginiamo che possa essere anche un'occasione da cui imparare. Sembrava che, non so, io ho pensato un po' questo, Matteo, che improvvisamente la magia fosse finita per questo atleta che sembrava toccato proprio da qualcosa di sovrannaturale fino a un momento prima.
Secondo me è l'ennesimo esempio, e davvero nella storia purtroppo ce ne sono tanti, di come questo sport in particolare, il pattinaggio di figura, il pattinaggio artistico, abbia una componente di tenuta psicologica fortissima, soprattutto quando si arriva ai momenti delle finali, sapendo che un atleta è già in grado di fare certe cose perché lo ha già dimostrato. È tanto una questione di testa, e purtroppo nel suo caso questo ha inciso moltissimo.
Questa settimana è stata però anche segnata da un'altra questione che ha fatto discutere moltissimo, la squalifica dell'atleta di skeleton ucraino Vladislav Yaraskevich. Abbiamo sentito anche la sua voce in inglese in copertina. Tutto è nato da quello che lui ha definito il casco della memoria, questo casco con cui ha dichiarato di voler gareggiare, su cui ha appiccicato, ha fatto incollare, a raffigurare questi 24 atleti ucraini uccisi in questi 4 anni di invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Il CIO lo ha squalificato dopo che Yaraskevich ha annunciato che non avrebbe rispettato il divieto di indossare questo casco in gara. Bisogna tenere gli atleti al riparo da strumentalizzazioni politiche, ha sostanzialmente detto il CIO, ottenendo così per certi versi l'effetto opposto, cioè che Yaraskevich è diventato un simbolo, è stato anche ricevuto dal presidente Zelensky, si è parlato moltissimo in questi giorni del suo caso, e lo approfondiremo anche più avanti nella puntata di oggi di Highlights. Hai sentito però anche quell'estratto della telecronaca di Eurosport? Giacomo Barberis e Stefano Maldifassi non hanno trattenuto l'emozione di fronte al doppio oro dello slittino.
Doppio oro dello slittino maschile e femminile, del doppio slittino di fatto, che è arrivato in pochissimo tempo. E quindi è una grossa soddisfazione. Anche, come dire, ti riferivi al commento, no? Il commento molto spesso in questi giorni sta letteralmente accompagnando le emozioni che viviamo, da un lato le nutre anche, e spesso è un elemento importante per accompagnarci a conoscere e a vivere con la giusta intensità degli sport che magari poi, anzi quasi sempre, per 4 anni possiamo piazzare in un angolo che spesso si chiama dimenticatoio, però è un ruolo anche loro fondamentale, e quindi in questo caso si è sentito come loro stessi poi fatichino a trattenere l'emozione, ed è anche probabilmente, per quanto dicevamo poco fa, giusto che sia così, e speriamo, anzi ci auguriamo, di viverne altri di momenti del genere nei prossimi giorni.
Grande, grandissima emozione a cui tra poco, tra l'altro, metteremo qualche aggiunta da chi tutti i giorni vive a contatto con gli atleti di slittino, perché appunto dicevi giustamente Matteo non è uno sport che solitamente seguiamo molto, che viene raccontato molto al di fuori di queste settimane olimpiche. Possiamo dire lo stesso, per certi versi, dello short track, del pattinaggio di velocità, perché abbiamo sicuramente tra i momenti più notevoli di questa settimana Arianna Fontana, che ha eguagliato il record di medaglie olimpiche nella storia dello sport italiano, 13, come lo schermidore Edoardo Mangiarotti, che aveva questo record che andava avanti dal 1960. Poi ricordavi la staffetta, che ha vinto la medaglia d'oro martedì, grandi emozioni, e poi anche alcune immagini che sicuramente resteranno di questi giochi olimpici invernali, ma sono atleti che conosciamo poco, pochissimo. La stessa Arianna Fontana, ci pensavamo in questi giorni, la conosciamo per la verità pochissimo, per quanto sia da 20 anni ormai una delle atlete
dominatrici
di punta, E ne parliamo adesso con qualcuno che un po' la conosce.
Direi di sì. Abbiamo con noi, ritroviamo con noi in realtà, perché in questi giorni lo stiamo scomodando più volte, Stelio Conti. Ben ritrovato, Stelio.
Grazie, grazie, sempre un piacere. Sta terminando l'ultimo allenamento qui al Forum, adesso c'è un po' di pausa e poi stasera vediamo cosa succede con i 1500 maschi.
Ecco, esatto. Regalaci un po' di dietro le quinte, perché noi quello che vediamo da qua è semplicemente quello che ci compare sugli schermi, ma adesso che manca qualche ora ancora alle gare di stasera lì al Forum di Assago, di cose ne succedono comunque, Stelio Conti?
Ma allora, qui sono tutti molto tesi, perché adesso cominciano a diventare importanti le gare, perché la prima staffetta mista erano tutti che volevano studiarsi, capire un po' cosa succedeva, e lì l'Italia ha fatto veramente una cosa pazzesca, perché non ha sbagliato niente in tutti i tre turni, si è portata a casa l'oro. I ragazzi mi dicevano, le ragazze, è stata la gara più facile di tutto l'anno, perché non abbiamo avuto nessun problema, e questo è positivo. Poi c'è stata la squalifica di Pietro Siegel, un po' molto dubbio, almeno dal nostro punto di vista. E poi c'è stata la pazzesca Arianna Fontana, perché dietro alla Velzebor, che ha fatto il record del mondo, lei ha fatto il suo record personale a 35 anni suonati, quindi tanta roba, e quindi siamo veramente tutti gasati, ecco, per quello che stanno facendo. Vediamo stasera 1500 e poi speriamo che la staffetta riesca ad andare in finale e dopo lì se la giocherà ancora per una medaglia. Comunque ci sono ancora 4 giornate di gare e qualcosa succede di sicuro.
Ce lo auguriamo, insomma, ci hanno anche abituato bene in questi giorni, e quindi un po' le aspettative sono cresciute. Tu che insomma sei a contatto col ghiaccio, poi sei stato appunto allenatore anche della nazionale, anche a livello di esperienza, la pressione che hai detto è una cosa che magari all'inizio si sente meno, col passare dei giorni, magari con l'arrivare dei risultati, inizia a sentirsi di più, o si riesce a mantenere un po' una bolla di protezione intorno a questi atleti?
Posso dire questo: l'oro dal primo giorno ha sicuramente abbassato la pressione ai nostri, perché il risultato ce l'hanno, l'hanno preso in 6, perché alla fine 6 hanno la medaglia d'oro, 3 maschi e 3 femmine, quindi il risultato c'è. Adesso tutto quello che viene in più, quello, la differenza la fa sempre Arianna, perché lei ha una mentalità, diciamo, pazzesca, quindi lei corre per vincere. Lei dice sempre, passo dopo passo, step by step, arrivo in finale, poi lì me la gioco. Ha sempre fatto così, io la conosco da quando una ragazzina, e ha avuto sempre questa testa qui vincente, quindi lei la pressione gli fa bene. Gli altri forse è un po' più difficile, perché hanno un po' meno esperienza, anche se sono alcuni già alla seconda o terza Olimpiade, quindi poi con quella squadra è una squadra veramente forte.
Ci porti su un aspetto interessante che è stato anche discusso in questi giorni, Stelio Conti, proprio questo concetto di squadra nello short track, perché hanno fatto un po' parlare, ci sono stati commenti, no, a proposito di un'intervista che ha fatto Pietro Siegel nei giorni scorsi, in cui ha un pochino detto, con Arianna Fontana sì, facciamo squadra per quei 2 minuti e mezzo in cui siamo in pista, ma poi quelle da elogiare sono le atlete che anche senza di lei, senza il suo appoggio quotidiano, riescono a ottenere grandi risultati. Arianna Fontana poi le è stato chiesto di replicare in qualche modo, lei ha detto: bah, io non rispondo nel merito di queste parole, i risultati parlano da sé. E, ci racconti qualcosa di questa dinamica, perché immagino che possa essere così non semplice riuscire anche a creare una chimica di squadra che funzioni nei risultati. Evidentemente funziona, perché
loro se lo sono portato a casa,
è arrivata,
quindi così difficile,
però poi c'è anche molto altro.
Sì, allora io ti dico esattamente cosa penso io di questa vicenda, perché la vedo in questo modo. Allora, Siegel ha detto quello che ha detto per valorizzare la squadra femminile, perché ovviamente su tutti i giornali Arianna, ma la squadra femminile ha fatto in questi anni veramente tante cose. E l'ha detto magari un po' provocato anche dal punto di vista, sai, giornalistico, hanno cercato di fargli dire delle cose in maniera non come l'aveva in mente lui. Poi lui si è chiarito la sua posizione, io volevo valorizzare la mia squadra, le ragazze che hanno fatto tanto, non ho niente contro Arianna, perché cosa si può discutere di Arianna?
No, niente.
Non si può dire niente, ecco, quindi questo l'ha chiarito. Lei ha detto no, non mi interessano queste cose qui. Come ti ho detto prima, lei ha i suoi obiettivi, giustamente si allena quasi sempre all'estero, viene in Italia quando c'è bisogno di venire in Italia, e questo ci sta. Lei è una professionista ormai assoluta, ha fatto delle scelte proprio anche sue di vita e di sport definite, il CONI le ha appoggiate, per me tutte le vicende passate sono chiuse. Adesso si sono chiariti, mi sembra che si siano chiariti, tutto sommato Pietro è un ragazzo d'oro, quindi non voleva sicuramente dire niente contro Arianna, ma solo valorizzare i suoi compagni di squadra. Pietro, voglio dire una cosa,
sì.
Voglio proprio dire quell'arrivo all'indietro che ha fatto.
Sì.
Lui l'ha detto, l'abbiamo detto subito, l'ha fatto proprio perché il pubblico dopo il sorpasso di Arianna è esploso, no?
Sì.
Quindi lui poi aveva un bel margine, ha detto adesso andiamo agli spettacoli. E io dico sempre, quando faccio anche i corsi, perché faccio dei corsi, diciamo così, per i preparatori, per gli allenatori, no? Dico sempre, il campione deve dare spettacolo.
Sì.
Perché lo sport è anche spettacolo, e Siegel è uno che darà spettacolo nei prossimi anni, adesso e anche nei prossimi anni. Non era sicuramente una cosa per
ma schernire. Allora,
ti dico la verità, come è stata percepita in diretta e come poi l'ha raccontata appunto lo stesso Pietro Siegel dopo, è sembrato appunto questo, godersi fino in fondo un momento che chissà se ricapiterà.
Sì,
quindi
ha portato nella mano all'orecchio per sentire, sì, il pubblico che aveva urlato il primo turno, il secondo turno.
È stato proprio anche un farla godere al pubblico, sì, diciamo. E quindi sì,
questa foto di...
I suoi avversari, Dandinù e gli altri, non l'hanno percepita come...
Ma no,
ecco.
Non ha fatto bene, perché lo fanno anche loro, diciamo, esatto, così, di essere... molto, un po' short track anche questo, diciamo.
Certo. Ti faccio un'ultima domanda, perché sta iniziando adesso il pattinaggio di velocità di inseguimento a squadre donne. Quali sono le aspettative non sull'Italia, ma proprio a livello internazionale? Quali sono le squadre che hanno la medaglia nel mirino?
Per la pista lunga, dici?
Quello che sta iniziando ora, sì, pattinaggio, l'inseguimento a squadre donne, sì.
Sì, sì, lì
di velocità.
Allora, io non l'ho seguito tanto quest'anno la pista lunga, perché non è la mia specialità, e però noi non abbiamo la squadra, perché non abbiamo, potevamo essere qualificati di diritto, ma dovevi fare anche un certo tempo, non avevamo una squadra competitiva, l'avremo invece con i maschi. Quindi nelle donne ci sarà l'Olanda sicuramente, perché l'Olanda è veramente, poi il Canada, gli Stati Uniti, sono queste qui le squadre nelle donne forti. Poi nei maschi c'è più concorrenza, niente, lì ci sono meno errori, perché devono trovare una tabella di marcia perfetta,
certo,
devono avere chi tira un po' di più, che è la più forte, ma le olandesi sono tutte forti, quindi... Io penso che sarà l'Olanda ancora la squadra da battere per quanto riguarda l'inseguimento femminile. Per quanto riguarda invece i maschi, lì è più complesso, ma anche i nostri potranno dire la loro, perché abbiamo recuperato questo Lorello fortissimo,
di 8, sì,
Malfatti.
Che no, corre proprio in casa, sì, tra l'altro.
Sì, poi ha fatto veramente anche bene i 10.000, perché ha fatto i 5.000 super e ha fatto bene anche i 10.000, lo danno in gran forma. Quindi non dico che faranno come a Torino quando avevamo Fabris, veramente
sì, me lo ricordo.
Fuori, però ho tante speranze. E poi si vede che si sono preparati bene, perché se la Lollobrigida ha fatto quello che ha fatto...
Due medaglie d'oro, sì, forse non l'avevamo ancora citata colpevolmente finora in questa puntata, ma è l'unica finora che è riuscita a ottenere risultati così sensazionali. Stelio Conti, noi ti ringraziamo per averci aperto questa finestra sullo short track, allora buona fortuna per le gare di stasera lì al Forum di Assago. Grazie Stelio.
Incrociamo le dita, ciao.
Ciao Stelio, grazie.
Ciao, grazie davvero a Stelio Conti. E adesso noi, caro Matteo Villaci, ci ascoltiamo la rubrica Fuori dai giochi di Marco Albino Ferrari in collaborazione con L'Altra Montagna. Oggi ci parla di Ermellini, lo sai? Ascoltiamo un po'.
Fuori dai giochi, riflessioni sulle Olimpiadi di Marco Albino Ferrari in collaborazione con L'Altra Montagna.
Non so se avete notato, ma in questi giorni, intorno ai campi di gara, appaiono gli ermellini. Due in particolare, uno bianco e uno marrone. Il primo è Tina, nome che deriva da Cortina. L'altro è Milo, da Milano. Tina è quello bianco ed è la mascotte dei giochi. Milo è bruno ed è quello delle Paralimpiadi. Non peraltro è stato concepito con una zampetta sola. E vabbè, di fronte alle mascotte, si sa, si ritorna tutti un po' bambini. Ora è inverno e gli ermellini, quelli veri, hanno preso le sembianze di un piccolo fantasma bianco sul quale spiccano le palline nere degli occhi. La sua strategia di sopravvivenza, il mimetismo, lo porta a essere bianco a inizio inverno, bianco anche quando la montagna non ha ancora neve, diventando così un bersaglio facile per i suoi predatori. L'ermellino sta scomparendo per l'arrivo sempre più tardivo della neve ed è un paradosso, perché è diventato proprio la mascotte dell'Olimpiadi della neve. Chissà se dalle parti di CONI lo sanno, sarà opportuno dirglielo, magari chiedendo anche qualche stanziamento in denaro, briciole in confronto ai miliardi che gestiscono, per quei pochi scienziati che studiano il prezioso bustelide e cercano di proteggerlo. Tra questi l'Università di Torino e Ermellin Project. Fatelo lì al CONI, finanziate la ricerca. Anche Tino e Mila sarebbero contenti. A domani! I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out.
Stressed out. 21 Pilots, per riprendere un po' fiato dopo la rubrica di Marco Albino Ferrari di oggi. Matteo Villaci scatenato intanto accanto a me, che sta tenendo d'occhio non
1020.
Solo gli sport olimpici, le gare di Milano Cortina, ma anche altro, perché c'è pure il Sei Nazioni di rugby oggi per...
L'avevamo iniziato bene battendo la Scozia, in questo momento siamo in campo in Irlanda con l'Irlanda e vinciamo 10-5, è molto presto, però diciamo che è un momento positivo per la nazionale di rugby italiano, uno dei migliori degli ultimi anni sicuramente.
Sai che ha anche vissuto una settimana super positiva a livello sportivo tornando a Milano Cortina? Vabbè, l'abbiamo anche già detto in copertina in realtà, però lo slittino credo che un momento paragonabile a quello che c'è stato questa settimana non l'abbia
mai vissuto prima.
mai vissuto, perché beh, io mi ricordo tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, no, c'era il nome di quello che sembrava un po' all'epoca lo Schumacher dello slittino, Armin Zögler, sì, che tra l'altro adesso è anche direttore tecnico o commissario tecnico.
E ha seguito
tecnico,
comunque, sì, della...
Esatto, della nazionale italiana, però questa settimana abbiamo visto appunto qualcosa di veramente sensazionale, queste due medaglie d'oro mercoledì 11 febbraio 2026, una data che resterà appunto nella storia di questa disciplina sportiva, tra le 19:15 e le 20:18, due medaglie d'oro, prima Andrea Fötter e Marion Oberhofer che hanno vinto la gara di doppio femminile, gara che era al debutto olimpico in questa edizione, prima di Milano Cortina non esisteva. 63 minuti dopo Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto la seconda medaglia d'oro per lo slittino nel doppio maschile, una vittoria questa che l'Italia aveva già conquistato ma ben 32 anni fa, quindi altro momento sicuramente storico, a cui poi si è aggiunta giovedì la medaglia di bronzo nella staffetta mista, qui in precedenza, ecco, la prima medaglia che era stata conquistata dallo slittino italiano in questa edizione di Milano Cortina l'aveva presa Dominik Fischnaller nella gara maschile. Noi abbiamo parlato un po' di slittino insieme a Corrado Lucian, tecnico appunto di questa disciplina sportiva per la società trentina Unione Sportiva Primiero di Primiero San Martino di Castrozza. Qui siamo nella provincia autonoma di Trento, invece tutti i nomi così anche un po' complicati di atleti e atlete che vi abbiamo citato prima sono altoatesini. Questa società, l'Unione Sportiva Primiero, è una realtà che fa attività con ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, proprio anche di slittino. Oggi erano impegnati in una gara proprio in Alto Adige e noi così abbiamo registrato questa breve intervista insieme a Corrado Luciana, gli abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa della gioia vissuta in questi giorni con questi grandi risultati ottenuti dagli atleti e dalle atlete dello slittino sulla pista di Cortina d'Ampezzo. Noi ci ascoltiamo adesso Corrado Luciana.
Grandi emozioni per noi, ci ha dato grandi soddisfazioni. Eravamo ancora reduci, diciamo, da Armin Zögler ancora due Olimpiadi fa, e adesso siamo tornati sul podio molto molto bene, diciamo.
Il momento topico è stato sicuramente quello in cui nello spazio di poco più di un'ora sono arrivate queste due medaglie d'oro. È rimasto sorpreso oppure si aspettava che potessero fare due risultati così straordinari?
Ma allora, di persona proprio io non li conosco, o meglio, sono ragazzi di un'altra generazione e di conseguenza io personalmente non li conosco, sono allenati da altre persone e di conseguenza questo. Però posso dire che qualcosa di buono mi aspettavo, quello sì. C'era sempre l'incognita che la pista, essendo stata preparata, non dico in ritardo, però non era disponibile negli anni scorsi, c'era l'incognita che magari i nostri atleti fossero a livello degli altri come preparazione su quel tipo di pista, su quella pista di Cortina, e invece ho visto che comunque è andato tutto bene e si sono fatti veramente valere, sono state tutti bravi, al maschile, al femminile, al doppio.
Ecco, come ci si prepara a una discesa su una pista che magari si conosce meno? C'è un approccio diverso anche rispetto a come si affrontano le prove?
Ma no, allora innanzitutto quando ci si affronta piste del genere bisogna essere preparati, c'è poco da fare. Quel che riguarda artificiale non è una passeggiata, non è una cosa che una persona con due discese diventa campione o così, no. Bisogna fare tanto tanto allenamento, conoscere tutti i piccoli dettagli della pista, delle entrate, delle curve, delle uscite, il ghiaccio, anche il ghiaccio è molto molto importante, capire che tipologia di ghiaccio è, se è ghiaccio un po' più morbido, un po' più duro. I materiali naturalmente fanno una parte fondamentale nella discesa sul tempo. Con i materiali buoni si può fare bei risultati, però diciamo non è tutto scontato, ecco, non è solo materiale che conta.
E poi ci si gioca proprio tutto sul filo dei millesimi di secondo, perché una cosa che colpisce anche nel vedere le gare di slittino è che si danno anche queste frazioni di secondo proprio infinitesimali, che alla fine possono fare la differenza tra un risultato e l'altro, tra un podio e un non podio, una vittoria e una sconfitta. In questo caso è andata bene.
È andata bene. Poi una gran parte dirò che è fondamentale è anche prepararsi bene sulla partenza. La partenza è quello che ti dà la velocità poi per tutta la discesa e anche d'estate, anche fuori stagione, diciamo, dove che non c'è la neve, non c'è il ghiaccio, si può andare sui centri specializzati. In Italia ne abbiamo uno a Maranza, per esempio, qua in Alto Adige, che si fanno le prove di spinta per tutto l'autunno. Si fanno anche delle gare di prove di spinta, non solo su tutto un tracciato. Si fanno le gare di prove di spinta di quei 20 secondi, 10 secondi. Quello fa sì che di prepararsi bene per poi la stagione, per tutta la stagione.
Si fa un gran parlare in occasione delle Olimpiadi invernali, in particolare quest'anno che le abbiamo in casa, relativamente ad alcuni sport, di quanto il ottenere buoni risultati o il giocarsela bene, come per esempio sta facendo l'hockey femminile e in parte anche l'hockey maschile in questi giorni, possa avere una ricaduta positiva sul movimento in generale, sull'attività, sui futuri partecipanti a uno sport del genere. Pensa che questo questi risultati ottenuti dallo slittino possano far valere questo discorso anche per lo slittino?
Beh, sicuramente sì. Dopodiché bisogna anche dire che avendo una pista in casa, cioè in Italia, di slittino su pista artificiale, è una cosa in più, è una cosa fondamentale, perché fino a un anno fa i nostri atleti praticamente dovevano andare fuori nazione ad allenarsi. Diciamo la pista più vicina era Innsbruck, qua in Austria, però era abbastanza problematico organizzare sempre le uscite e gli allenamenti in una pista che comunque non è della nazione, diciamo. E avendo adesso l'impianto nuovo, la pista nuova, sicuramente c'è un qualcosa in più, quello è indubbio. È logico che comunque slittino su pista artificiale non è uno slittino che, come ho detto prima, una persona si pensa di fare slittino, vado. No, bisogna avere l'allenatore, bisogna essere iscritto a una società sportiva e fare piccoli passi naturalmente per arrivare a poter scendere giù per una pista così impegnativa. Dopodiché, insieme allo slittino su pista artificiale, ci sono anche altri tipi di slittino.
Ecco, sì, lì volevamo arrivare, perché appunto adesso, con tutto quello che è costata, peraltro, sia in termini economici che ambientali, la pista di Cortina resterà, e il minimo che ci si può augurare è che possa tornare utile al movimento. Ma poi, appunto, esistono tante altre forme di slittino ed è quella che praticate di più nella sua società a Primiero, in Trentino, no? Esatto, ci racconti qualcosa di queste altre specialità che voi praticate quotidianamente. Andiamo proprio in chiusura, Corrado Lucian.
Sì, praticamente lo slittino è la famiglia dello slittino è divisa in tre. L'artificiale, che è quella che si vede adesso alle Olimpiadi, che è il budello che gli atleti scendono per questo budello. Invece poi c'è la pista naturale, che è su una pista ghiacciata, sì, però invece di avere le paraboliche ci sono le balaustre. È una strada con il fondo ghiacciato e tutto attorno ci sono delle paratie in legno. Dopodiché c'è anche lo slittino sportivo, che la società US Primiero lo pratica con la nostra sezione, che praticamente si corre nella stessa pista della pista naturale, però con regolamenti della slitta un po' diversi. Praticamente è una grande famiglia dello slittino, però con tante sfaccettature.
E grazie per avercene fatte scoprire alcune. Esatto. Allora, Corrado Luciano, buona fortuna per la vostra attività. E adesso sono arrivate queste 4 medaglie dallo slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Vi auguriamo che questo possa avere dei risvolti positivi anche per chi, come voi, questo sport lo pratica nel piccolo, anche se vogliamo, tutti i giorni. Grazie per questo tuo racconto, Corrado.
Grazie a voi e un grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.
Grazie mille, arrivederci.
Fumiamo Just My Imagination dei Cranberries, torniamo in diretta qui su Highlights XL alle 16:18 minuti. Abbiamo aggiornamenti sulle gare in diretta, Matteo Villaci?
Beh, come dicevamo prima, in questo momento, proprio mentre vi parliamo, per quanto non sia una gara che possa avere peso per l'Italia, è in corso il pattinaggio di velocità, l'inseguimento a squadre donne, in questo momento sul ghiaccio ci sono il Belgio e il Canada, anzi sono appena arrivati,
esatto.
Il Canada.
Canada ha vinto, esatto, questa sfida, esatto. Appunto le gare, esatto, le gare si fanno due squadre, sì, che si affrontano. Diamo qualche appuntamento, ecco, per il tardo pomeriggio, per la serata, sempre all'arena di Rofiera, a partire dalle 17 ci sarà poi la gara dei 500 metri maschili, sempre di pattinaggio di velocità. Poi invece, spostandoci a Predazzo, il salto con gli sci dalle 18:45, il primo turno maschile, finale che sarà poi in serata alle 20. Poco prima ci sarà invece sulla pista di Cortina la gara femminile di skeleton con finale alle 19:45, poi prima abbiamo detto invece dello short track, delle gare che ci saranno in serata al Forum di Assago.
Aggiungo che tra 20 minuti esatti comincia invece l'ultima partita del girone per l'hockey italiano, che maschile, che ci vede contrapposti alla Finlandia, e poi sarà spareggio, perché c'è questo tema per cui non si viene comunque eliminati, si va a un playoff. Però abbiamo visto, ci ha fatto vedere belle cose con la Svezia, bellissime con la Slovacchia, e poi è un girone un po' avulso perché la Finlandia ne hanno quasi tutte vinte una e persa una, tranne noi, che al momento ne abbiamo perse due.
Quindi bisogna, anche se è contro i campioni olimpici stasera, esatto, quindi immagino sia...
Sì, però insomma non è che fosse molto più agevole con la Svezia o con,
esatto,
la...
Esatto.
Vediamo.
Va bene, vedremo allora stasera come andrà. Abbiamo anche citato la gara di skeleton nel femminile che ci sarà stasera. Di skeleton si è parlato molto questa settimana, qualcuno magari chissà lo avrà anche scoperto semplicemente in questi giorni, attraverso una vicenda molto discussa, ossia quella della squalifica del portabandiera ucraino e atleta appunto di skeleton Vladislav Yeraskevich. Noi ne parliamo adesso insieme a un ospite che ha seguito passo passo questa vicenda, perché si occupa proprio un po' di in questi intrecci tra sport e politica. È collegato in diretta con noi Nicola Sbetti. Buon pomeriggio Nicola.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere appunto qui con noi. Nicola Sbetti, storico dello sport, ricercatore all'Università di Bologna. E partiamo un po' ricostruendo brevissimamente, Nicola, la vicenda di Vladislav Yeraskevich, questa squalifica che gli è arrivata, se non vado errato, giovedì, al termine oltretutto di qualche giorno di frizioni appunto tra questo atleta ucraino e il Comitato Olimpico Internazionale.
Sì, esattamente, è stato un lungo braccio di ferro, perché quando lui ha presentato il suo casco, da quel momento in poi ha ricevuto l'indicazione, la richiesta di cambiarlo, perché era considerato un gesto politico. Di cosa stiamo parlando? Il casco aveva raffigurato una ventina di atleti ucraini che in questi 4 anni erano stati uccisi o perché avevano combattuto per difendere dall'invasione russa, o perché erano stati vittime di droni o missili lanciati da Mosca, e li voleva ricordare nel suo casco. Va detta una cosa prima però, che tanti atleti avevano presentato il loro casco, perché lo skeleton permette di esprimere in qualche modo liberamente la propria artisticità anche attraverso i caschi, che è un modo di parlare di questo sport che effettivamente altrimenti non rompe proprio lo schermo, non è particolarmente mediatico. E solo che rispetto a tanti altri atleti a cui è stato contestato il fatto di aver mandato un messaggio politico attraverso la propria attrezzatura, quindi ci sono, faccio due esempi che sono lampanti, tutti e due ucraini, ma Caterina Kostar, che era una freestyler, aveva scritto sul casco "siate coraggiosi come gli ucraini", gliel'hanno segnalato, lei ha tolto la scritta e ha potuto gareggiare. Lo stesso un pattinatore di short track, Oleg Gande, aveva scritto una poesia di una poetessa ucraina, e hanno detto no, questo è un gesto politico, lo devi togliere, e loro hanno accettato. Cosa ha fatto però Yeraskevich?
Sì.
Ha detto no, questo non è un gesto politico, questo è un modo per ricordare degli atleti, dei membri della famiglia olimpica, che peraltro sono morti a causa di un'invasione che lo stesso Comitato Olimpico ha condannato, sanzionando il Comitato Olimpico Russo e non permettendo alla Russia di partecipare.
Ecco, sì sì, infatti, perdonami se ti interrompo un momento, Nicola Sbetti, su questo casco, oltretutto ricordiamo, lo skeleton è quella disciplina in cui si scende a bordo sostanzialmente di una slitta, però a differenza dello slittino, a pancia in giù, con la testa rivolta verso il ghiaccio. Su questo casco Vladislav Yeraskevich, lo ricordavi tu adesso, non ha messo nessuna scritta, nessun messaggio esplicito, solo le foto di questi 24 atleti, in molti casi anche suoi amici. Ma e quindi la contestazione gli è stata mossa per la spiegazione che lui ha rilasciato sui social, cosa che peraltro il CIO mi sembra che abbia detto che sulle proprie pagine social ogni atleta è libero sostanzialmente di fare quello che vuole. Cioè, prova a chiarirci, per quanto possibile fare in pochi secondi, questo cortocircuito che si è creato, perché poi abbiamo visto anche le immagini della presidente del CIO Kirsty Coventry in lacrime per dire "io avrei voluto in ogni modo che questo atleta gareggiasse", e poi però di fatto l'ha squalificato lei.
Sì, esatto, permettimi la battuta, l'unica persona che avrebbe veramente avuto il potere di decidere se gareggiare o meno era proprio quella persona in lacrime che diceva avrei voluto che gareggiasse, quindi quelle erano quantomeno delle lacrime di coccodrillo. Ma proviamo a chiarire, perché nemmeno il CIO ha chiarito veramente bene. Si è parlato molto di regola 50, quella che impedisce di mandare messaggi politici, però in realtà poi a un certo punto è stato chiarito che il vero motivo è la regola 40, ovvero rispettare le linee guida. Le linee guida dicono che si possono mandare dei messaggi politici solo in determinati contesti, i propri social o i momenti di dichiarazioni alla stampa o nelle conferenze stampa. Non si può fare mai in nessun modo in occasione della cerimonia del podio, della cerimonia d'apertura e di chiusura e nel momento della gara. Il punto qual è? Il punto quindi di nuovo è la definizione o meno di messaggio politico, quindi quello è stato considerato un messaggio politico, ma la stessa Coventry a un certo punto ha detto: io non ho nulla contro il messaggio, ma non avrebbe dovuto presentarlo nel momento della gara, a parte il fatto che lui non l'ha fatto perché gli è stato impedito prima, quindi formalmente non ha nemmeno violato la regola. Però chiaramente Raskevic era sotto osservazione, perché Raskevic è da 4 anni che sui social fa vedere tutte le contraddizioni del Comitato Olimpico, è uno di quelli che segnala tutti quegli atleti russi che magari gareggiano come neutrali, ma che in realtà hanno fatto qualche dichiarazione in favore della guerra. È un po', chiamiamolo, un rompiscatole, ma un rompiscatole con una cultura sterminata, nel senso che ha studiato tutti i regolamenti e ha scelto il modo veramente più in linea con i valori olimpici per segnalare quella che era la sua esigenza, ovvero di far vedere la situazione in Ucraina. Ma ha scelto un modo che era in linea con lo spirito olimpico per farlo.
Sembra che il punto di contraddizione sia duplice. Da un lato, quindi, il fatto che lui si sia mosso ampiamente consapevolmente dentro a quello che è il regolamento, quindi un messaggio molto più indirettamente politico quanto più un omaggio a gente che ha perso la vita, che erano atleti, quindi questo da un lato, e dall'altro il fatto che a me sembra molto più politica la posizione del CIO di escludere formalmente la nazionale russa.
Abbiamo meno di un minuto, Nicola Sbetti, quindi cerca di essere rapidissimo, sì, perdonaci.
È impossibile, allora caviamoci così. Diciamo che quella di mescolare lo sport e la politica è un dato di fatto, sì. Nelle Olimpiadi. Quello che però il CIO cerca di fare è quello di depoliticizzare l'arena sportiva, ed è un modo per, è a sua volta una scelta politica. E quindi il tentativo del CIO è stato quello di dire, almeno nelle occasioni di gara, non ci deve essere nessuna strumentalizzazione politica, però così hanno ottenuto l'effetto opposto, perché poi la risposta è stata quella di una grande politicizzazione dell'arena sportiva di chi ha voluto difendere il gesto di Raskevic.
Esatto. Perfetto, Nicola Sbetti, sei riuscito a chiudere a tempo di record una questione così complessa. Noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite oggi pomeriggio e speriamo di risentirti presto. Nicola Sbetti, storico dello sport e ricercatore all'Università di Bologna, grazie.
Grazie mille.
E siamo proprio in chiusura di questa seconda puntata di Highlights XL, allora vi diamo appuntamento a sabato prossimo, subito dopo il giornale radio delle 15.30. Grazie Matteo Villacci per essere stato con me anche oggi.
Grazie a te Luca Parena.
E ci risentiamo allora sabato prossimo, sempre per parlare di Milano Cortina, mancherà un giorno alla fine dei giochi. A sabato prossimo, ciao a tutti e tutte.
Ciao.